Molto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, le notizie regionali di Controradio. Partiamo quest'oggi da Prato perché la Procura accende nuovamente un faro su una serie di gravi episodi avvenuti all'interno del carcere della Dogaia: aggressioni tra detenuti, presunti abusi sessuali e preoccupazioni per la sicurezza del personale sanitario. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Nuovi episodi di violenza all'interno del carcere della Dogaia riaccendono l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nella struttura penitenziaria pratese. A renderlo noto è la procura, che parla di una recrudescenza di fatti gravi dopo i blitz repressivi messi in campo nei mesi scorsi. L'ultimo caso risale a sabato 24 gennaio. Un detenuto marocchino di 25 anni è stato brutalmente aggredito nella propria cella, con modalità che, secondo gli inquirenti, sarebbero collegate a una violenza sessuale. Il giovane ha riportato lesioni importanti, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Pochi giorni prima, il 16 gennaio, un altro detenuto, italiano e di 27 anni, sarebbe stato vittima di un'aggressione analoga, anche in questo caso finalizzata alla commissione di abusi. Gli investigatori ricordano inoltre un episodio avvenuto il 22 dicembre scorso. Un detenuto brasiliano di 20 anni sarebbe stato colpito e ferito al volto e a un braccio con un pezzo di legno, su ordine di un altro recluso. E alla fine di novembre si sarebbe verificato anche un episodio di violenza da parte di un agente della polizia penitenziaria ai danni di un detenuto che si trovava in infermeria. Nel comunicato la procura segnala anche le preoccupazioni legate alla sicurezza del personale sanitario esterno che opera in carcere, denunciando situazioni di protezione ritenute insufficienti durante il contatto con i detenuti. Una sequenza di episodi che apre interrogativi pesanti sulla gestione interna della struttura e sulle misure di controllo, mentre proseguono le indagini per chiarire responsabilità e dinamiche di quanto accaduto.
Torniamo a Firenze. È stata superata senza particolari criticità la chiusura di Ponte Alpino per la posa della passerella pedonale, la viabilità si è mantenuta scorrevole, bus navetta per il trasbordo, dei passeggeri dei treni dell'alta velocità hanno effettuato servizio nei tempi previsti, anche l'afflusso e il successivo deflusso dei tifosi dallo stadio per la partita della Fiorentina è stato ordinato. Sentiamo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
Il ponte è stato riaperto stamattina a valle di un lavoro enorme e anche abbastanza rapido di posa della passerella. È stata posata, sono state fatte le prove di carico, il 5 di febbraio verrà aperta e sarà la passerella che garantirà il collegamento pedonale anche quando il ponte sarà chiuso, perché saranno previste le procedure di smontaggio e di sostituzione. Adesso i lavori andranno avanti e via via ci saranno dei restringimenti di carreggiata o la limitazione di una delle tre corsie che ha il ponte, perché il ponte ha due corsie per senso e una corsia preferenziale. E in questo periodo, diciamo fino all'estate, sarà sostanzialmente così, quindi il ponte rimarrà sempre transitabile. In estate invece avremo una chiusura del ponte di fatto di 100 giorni.
Approfittiamo della sua disponibilità giusto per un aggiornamento rispetto a Piazza Beccaria. Quando riprenderanno i cantieri? La notizia l'abbiamo data la scorsa settimana dopo il parere positivo della commissione presieduta dalla soprintendente Ranaldi.
Io stamattina andrò a fare un salto lì, perché in questi ultimi giorni ci sono state alcune lavorazioni che erano funzionali a far ripartire il cantiere, quindi andrò a vedere, ma su questione di ore.
Siamo andati a prendere il polso della situazione per capire che cosa sta accadendo, ma anche quali sono i timori per il futuro. Si parla di 100 giorni di chiusura nella zona del Ponte Alpino a Firenze la prossima estate. C'è per noi in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, allora che possiamo dire? La quiete dopo la quiete, nel senso che attendevamo un weekend di fuoco e invece in realtà tutto è filato liscio, per fortuna tutto è filato liscio, tranne che per il risultato, anche per i tifosi che sono andati allo stadio, quindi lavori preventivati, quelli per mettere giù la passerella pedonale che ancora non è agibile, ma potrete vedere le foto che pubblicheremo. E ora si aspetta il prossimo futuro, quindi una prima tranche di nuovi lavori, mentre il ponte alpino ora è normalmente percorribile. Tra marzo ed aprile dovrebbe arrivare una prima tranche di lavori, poi soprattutto le preoccupazioni riguardano l'estate. Però qui quello che io ho potuto capire tra i negozianti, diciamo, oltre le solite questioni che riguardano il traffico eccetera eccetera, la questione riguarda il futuro, quello che accadrà dopo, perché poi questa zona verrà interessata anche dai lavori della tramvia. Allora qui c'è una discussione interessante tra fare o non fare un'area pedonale. Che tipo di area pedonale perché i negozi qui hanno una vita di quartiere molto interessante, una piccola enclave che funziona ancora dal punto di vista commerciale, e naturalmente c'è chi teme con un'eventuale area pedonale possano diminuire le possibilità di commercio, ad esempio le mesticherie o similari, e chi invece ristorazione ed altri vedono questa ipotesi con favore. Quindi il dibattito si sposta più che altro, visto quello che è accaduto finora ed avendo superato le difficoltà almeno del momento, preoccupazioni per l'estate sì, ma soprattutto la questione riguarda a questo punto il futuro, cioè cosa accadrà dopo. Su questo naturalmente vi faremo sentire le interviste che abbiamo realizzato. Per ora a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Montevarchi, corsa contro il tempo per scongiurare la chiusura del punto nascita a Montevarchi, nella corrispondenza tra Regione Toscana e Ministero della Salute, il punto caldo dei lavori sull'autostrada 1 che potrebbero convincere Roma a concedere una deroga anche se per un periodo breve. Sentiamo i particolari da Sandra Salvato.
Non è detta l'ultima parola per il punto nascita dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi, che potrebbe restare operativo ancora per alcuni mesi nonostante la mancata deroga già negata dal Ministero della Salute. Il governatore Giani ha chiesto di evitare lo stop alla sala parto, ma il nodo resta. Da 4 anni la struttura sanitaria è sotto la soglia minima dei 500 parti annui, parametro fissato a livello nazionale per ragioni di sicurezza. Un dato di fatto che aveva già aperto la strada alla chiusura da parte del comitato ministeriale. La Regione ha preso tempo e il 30 dicembre scorso la Giunta ha approvato un atto che conferma la mancata deroga e indica la fine del 2026 come deadline definitiva. Giani farà di più, chiederà a Roma di abbassare il limite minimo a 400 parti alla luce del calo demografico. Nella lettera dell'assessora alla salute Monia Monni si fa leva inoltre sui prossimi lavori in A1 che potrebbero rendere più difficili e lunghi i collegamenti con Arezzo e Firenze. Proprio questo aspetto avrebbe attirato l'attenzione del Ministero. La riduzione del parametro resta esclusa, ma il comitato, che sarà rinominato a breve, potrebbe valutare l'impatto dei cantieri e concedere un rinvio congelando la decisione di chiusura. Un'inversione di marcia difficile per Montevarchi. La speranza è che a invertire sia invece il numero di nati in quella ed altre zone della Toscana.
Tecnologia, potere, disuguaglianze, quello che non ha funzionato, le disuguaglianze che attraversano la nostra società, l'enorme potere di influenza che le big tech globali esercitano nella nostra vita quotidiana e sulla politica, la riflessione al centro di qualcosa è andato storto, come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro, di Riccardo Luna, autore, giornalista, primo direttore di Wired. Luna oggi a Firenze per un evento con Oxfam è stato intervistato da Chiara Brilli. Sentiamo.
Guarda, siamo tutti attoniti, il fatto che questo Alex Pretti, questo infermiere, sia stato ucciso perché era armato di uno smartphone è una roba che lascia senza parole. E il livello di violenza ricorda gli anni 20 e gli anni 30 in Europa, quindi non c'è da sottovalutarlo, non c'è da minimizzare, non c'è da fare battute o sperare che sarà facile cambiare e voltare pagina. Mi ringrazio il fatto che, come per esempio già accaduto a Gaza, sono gli smartphone lo strumento per documentare quello che sta accadendo davvero. Se non ci fossero i filmati, noi penseremmo che René Good stava investendo un agente che si è dovuto difendere e che ieri Alex Pretti stava brandendo la sua arma contro gli agenti e non un telefonino. Per fortuna queste cose sono state documentate, e se no la verità del potere sarebbe passata impunemente, come hanno ugualmente provato a fare, perché tutti i comunicati ufficiali dicono no, che anzi è stato definito un terrorista domestico. Io sono un ottimista militante, ma non bisogna vendere ottimismo facile. Anche a Gaza il fatto che i social network ci abbiano informato quando non lo faceva quasi nessuno su quello che stava accadendo ha consentito una mobilitazione globale imponente, e però la finta tregua di qualche mese fa ha spento la mobilitazione e i piani sono andati avanti lo stesso. Io oggi c'è una grande mobilitazione negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, per quello che è accaduto, per quello che sta accadendo. È una mobilitazione necessaria, non so se sarà sufficiente in questo momento. Quello che possiamo fare è mobilitarci, raccontare quello che è successo, raccontare perché è successo, svelare l'inganno a cui ci hanno sottoposto in questi anni, perché quello che è accaduto in Silicon Valley con i social network è alla fine un grande inganno.
Ma come si è arrivati a questo? Perché il qualcosa è andato storto, ci fa capire che l'origine di un internet che doveva essere la nuova terra promessa, o comunque davvero un terreno fertile per un proliferare di strumenti e di semi democratici, poi alla fine è stato in qualche modo manomesso, è stato reso tossico.
Guarda, la concentrazione di ricchezza che si crede in questi anni è avvenuta soprattutto in California, ed è venuta soprattutto attorno al web e alla rivoluzione digitale. E la rivoluzione digitale ha cambiato strada. Ha cambiato strada e l'ha fatto soltanto nel nome del profitto, consapevoli dei danni che stavano facendo.
All'interno della rete del contemporaneo in Toscana prende avvio un ciclo di proiezioni, incontri e visite dedicato alla presenza diffusa dell'arte contemporanea sul territorio regionale, con un focus particolare sull'arte ambientale, sul rapporto tra opere, paesaggio e spazio pubblico. Programma da gennaio ad aprile, oggi alle 17 a San Gimignano, al complesso museale di Santa Chiara, appuntamento del calendario diffuso della rete del contemporaneo in Toscana dedicato a Anthony Gromley. Stefano Pezzato è il coordinatore della rete del contemporaneo in Toscana, ascoltiamolo.
La rete del contemporaneo nasce per unire virtualmente prima 8, adesso 10 realtà museali, centri d'arte, musei, anche progetti diffusi che promuovono l'arte contemporanea in Toscana. Sono quelle sedi che hanno raccolto collezioni importanti, quindi hanno costituito patrimonio pubblico, che organizzano mostre, eventi, che fanno didattica, che fanno in modo che il pubblico si renda conto che la storia non si è fermata al passato glorioso e al patrimonio sterminato di questa regione, ma che sta andando avanti. È la prima regione, la Toscana, che si è dotata di una legge regionale per valorizzare e promuovere le nuove realtà artistiche, le nuove produzioni. È una regione questa che fortunatamente aiuta le realtà come i nostri musei, e la rete nasce grazie a bandi della regione toscana che ogni anno ci permette di mettere insieme un programma come quello di quest'anno, completamente gratuito, ad accesso libero per il pubblico, variegato, articolato e diffuso su tutto il territorio. Oggi pomeriggio siamo a San Gimignano con tre film su Anthony Gormley, che è un grande artista internazionale che per ben tre volte è intervenuto in Toscana, a San Gimignano, a Firenze, a Prato. Poi andremo al Museo Novecento di Firenze con il nuovo film su Marco Bagnoli, quindi un artista toscano. Quindi spaziamo dal locale al globale, ma per far capire la ricchezza di un patrimonio in evoluzione.
Le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti moderati da moderati a forti, di scirocco, mari mossi, temperature le minime in calo, le massime stazionarie. Un minuto alle 13 arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.